23 marzo 1916. Oggi mi è capitato di svegliarmi sul pavimento della cabina, avvolto fra le lenzuola e la coperta, e di rammentare subito un sogno. Ero in mare aperto, su un'imbarcazione veloce e leggera, che tagliava le acque dei tropici come la lama di un coltello. Non c'erano nubi né onde, e il sole mi bruciava la pelle. Ero a cavallo della prua, come un domatore vittorioso su una belva ammansita. Gridavo, felice, e le mie parole si perdevano nel vento. Ed ero un bambino. Ho aperto gli occhi e ho guardato le altre brande. Erano tutte vuote. Mi sono messo in piedi e sono schizzato fuori. Dal ponte della Bakunin ho guardato in basso e ho visto Vladimir che si esercitava sul ghiaccio. Stava provando un nuovo esercizio. Le sue sfere di legno, scagliate in aria con una mano, percorrevano in successione una traiettoria ogni volta diversa. Ora la forma di un otto, ora quella di un ovale perfetto, ora i margini di un triangolo o una serie di rimbalzi immaginari, per poi tornare ad adagiarsi nel palmo dell'altra mano. Il volto del giocoliere, impassibile, era illuminato dalla luce di un sole rosso e basso sulla linea dell'orizzonte. A un tratto mi sono reso conto di quanto fosse tardi. Era notte fonda. Mi sono strofinato via il ghiaccio dal naso. Ero ancora in pigiama. Prima o poi daranno qualcosa da fare anche a me, ho pensato prima di tornare in cabina. Da quando mi sono ammalato, si arrabbiano quando lascio la branda e sono costretto a muovermi di nascosto. Percorrendo il corridoio, ho avvertito l'odore dei cavoli e della pancetta affumicata e mi è presa una gran fame. Così mi sono vestito in fretta e ho preso la direzione della cucina, due ponti più in basso. Ida e Olga pelavano patate, mentre lo stufato sbuffava e scoppiettava, liberando bolle dell'aria succulenta che mi aveva attirato laggiù. Come al solito, hanno fatto finta di non accorgersi di me. Poi, però, Olga ha sorriso con un angolo della bocca e io ho sentito quanto bene mi voglia. 28 marzo 1916. Stamattina sono sceso sul ghiaccio senza che nessuno me lo impedisse e ho guardato la nave dal basso. Forzando il manto della banchisa, la chiglia della Bakunin ha creato una serie di dossi che si succedono a spina di pesce per tutta la lunghezza dello scafo. È un po' come se le onde del mare si fossero congelate all'istante, anche se non è proprio così che deve essere andata. Anton, il nostromo, dice che se vai abbastanza vicino alle paratie dello scafo incagliato, puoi sentire il mare che scorre e gorgoglia proprio sotto di te. Non so se posso credergli. Anton è un fanfarone. Ad ogni modo, io non ho il coraggio di farlo, perché se avesse ragione e se davvero riuscissi a sentire l'oceano, inizierei ad avere il terrore di sprofondare nell'acqua. Potrebbe succedere, lo so, perché ho sentito qualche giorno fa i due gemelli che stavano parlando fra una prova e l'altra. Anatoli, il gemello nato 6 minuti prima, raccontava a Vassili che una volta, durante le prove del vecchio numero con gli elefanti, Barnabo, un pachiderma indiano dalla pelle nera, dopo diversi tentativi in cui non c'era stato verso di farlo muovere, aveva spiccato un salto all'improvviso e quando era atterrato aveva aperto una voragine. Mustafa, il proprietario, che lo adorava, aveva tentato di gettarsi in acqua per salvarlo e i presenti gli erano dovuti montare addosso in 5 per evitare che ci riuscisse. Altri avevano gettato una fune nel grosso buco nel ghiaccio come se potesse servire a qualcosa. Solo dopo che l'acqua era tornata a congelarsi e la voragine si era chiusa, Mustafa era stato lasciato libero e si era ritirato in cabina per una settimana. Quando ne era uscito, aveva deciso di vendere l'altro elefante al primo gruppo di Inuit che sarebbero venuti ad assistere allo spettacolo. Ma Vassili, il gemello nato 6 minuti dopo, non era d'accordo. Nella sua